Leggiamo i versetti del capitolo 3, da 13 a 21. Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo, che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Nessuno salì al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Questo salire e scendere dal cielo è un'espressione per indicare l'entrare in piena comunione con Dio o il provenire da Lui, il nascere da Lui. Nessuno è entrato in cielo, cioè nessuno è rimasto, entrò per rimanere in Dio, nella vita di Dio, se non colui che è sceso, cioè colui che è nato dallo Spirito. E questo è il Figlio dell'uomo, come aveva già detto, spiegato il Signore. Lui che ha ricevuto la colomba dal cielo è nato, la sua vita viene ora dal cielo. Quindi nessun altro è entrato, nessun altro rimane in Dio. Come per dire, non c'è un altro Messia, non bisogna aspettare qualcun altro. Chi accoglie, come se Gesù dicesse, chi accoglie me è salvo e chi non accoglie me non ha più altre speranze, quello che dirà dopo parlando del giudizio. Nessuno, per prendere le altre parole, nessuno entra nel regno di Dio, nessuno sale al cielo, se non colui che scende, se non colui che nasce dall'alto. Così Gesù ripete un po' quello che aveva già cercato di spiegare. Nessuno entra nel regno se non chi è nato dallo Spirito, chi è nato dall'alto. Questa immagine del salire e scendere dal cielo è un'immagine che richiama ancora quella famosa scala di Giacobbe. Quindi è Gesù la scala che sale, sulla quale si può salire e scendere dal cielo, perché è Lui che ha lo Spirito che viene dal cielo ed è ancora Lui che può quindi entrare, che fa parte della stessa vita di Dio. Fuorché nessuno, fuorché il Figlio dell'uomo. Gesù usa ancora questo termine di verità e di umiltà che aiuta gli uomini a capire per la propria esperienza di uomini proprio, anche la vita che si può vivere con Dio. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, Gesù riprende qui un fatto avvenuto durante l'Esodo, nei 40 anni del deserto. Si rifà a Mosè. Mosè è sempre di esempio. Mosè ha veramente ubbidito a Dio. Mosè è stato un uomo di Dio. Quindi i riferimenti di Gesù a Mosè sono anche frequenti. I rabbini, i giudei, si riferivano non tanto a Mosè quanto alle interpretazioni di Mosè. Che cosa ha fatto Mosè? Si è trovato in una situazione particolare in cui il popolo ha mormorato, ha peccato contro Dio, trovandosi nel deserto. Il fatto è raccontato nel libro dei Numeri, al capitolo 21. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Ora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi che mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente, mettilo sopra un'asta. Chiunque dopo essere stato morto lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Che significato ha il serpente? Già un'altra volta Mosè aveva avuto a che fare col serpente, ancora per ordine di Dio, quando aveva preso il proprio bastone, l'aveva buttato per terra ed è diventato serpente. E quel gesto Dio gliel'aveva fatto fare, quel segno avveniva perché credano che ti è apparso il Signore Dio dei tuoi padri. Dio aveva fatto questo segno per Mosè in vista della fede del popolo, perché il popolo creda in Dio. E anche qui i serpenti arrivano in mezzo al popolo perché il popolo sia risvegliato, perché il popolo si accorga di essere peccatore. Quindi questi serpenti che mordono e fanno morire rendono cosciente il popolo del proprio peccato. Così Mosè prega per il popolo, sollecitato dal popolo stesso. E Dio esaudisce la preghiera in un modo che potremmo ritenere anche strano: mettere un serpente su un'asta, proprio uno di quelli serpenti che faceva morire, metterlo su un'asta, un serpente di rame, e guardarlo. Potrebbe sembrare un segno di idolatria, innalzare un serpente. Ma invece non è un segno di idolatria, ma è un gesto che richiede obbedienza. Guardare il serpente di rame. Non c'è dentro nessuna logica in questo. Gli uomini morsi dai serpenti possono dire: ma perché guardare un serpente di rame? L'unico movente che può esserci nel cuore è perché l'ha detto Dio. Non c'è un'altra spiegazione. Quindi è un atto di fede, un atto di fiducia che viene richiesta da Dio. Si potrebbe dire un atto di fede cieca, perché guardare un serpente di rame non è, è solo un atto di fede, un atto di fiducia nella parola. Ed è proprio il contrario della mormorazione che avevano fatto. Il popolo aveva brontolato contro Dio perché non aveva più fiducia in Lui. E allora Dio chiede un atto di fiducia. L'atto di fiducia fa vivere, mentre l'atto di sfiducia, di mormorazione, fa morire, provoca la morte. Così con questo gesto di obbedienza, Dio voleva abituare il popolo al discernimento spirituale, ad accorgersi che il parlare contro il Signore è dar voce al serpente antico, tentatore, e il serpente fa morire l'uomo. Ubbidire al Signore, invece, è principio di vita. Quindi osservare il serpente è come dire, sì, è lui la causa del mio male. Non è Dio la causa dei nostri mali, ma è il serpente la causa dei nostri mali. Il popolo attribuiva il male a Dio quando mormorava contro di lui. Il popolo aveva davanti agli occhi Dio e pensava è Lui che ci fa il male, quindi si lamenta con Lui. Dio mette davanti al popolo un serpente e guarda che è Lui che ti fa fare il male. Sappi discernere. Parla male di colui che ti tenta, non di colui che ti conduce, di colui che ti ama, di colui che ti ha liberato. Crescere nel discernimento spirituale. Questo serpente innalzato è un aiuto al popolo per rendersi conto dell'esistenza del maligno e che il popolo deve saper discernere in maniera adeguata. Il male viene dal maligno, non da Dio. Dio lo puoi solo lodare, non puoi parlare male di lui. Il male va attribuito al diavolo, mai a Dio. Così deve essere innalzato il figlio dell'uomo. Bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Come il popolo nel deserto ha dovuto sottomettersi a un'obbedienza illogica, allo stesso modo gli uomini avranno ancora un segno innalzato su cui fissare lo sguardo, un punto comune che unisce gli sguardi di tutti. Guardando al figlio dell'uomo innalzato, gli uomini vedranno il frutto del loro peccato, il frutto della loro disobbedienza a Dio. Ma nello stesso tempo vedranno il grande amore di Dio, che è espresso dal modo con cui Gesù muore. Gesù che è innocente e santo, è innalzato, messo in croce. L'uomo innocente, il vero uomo, a cui non si può attribuire alcun male. Se fosse un peccatore messo in croce, gli uomini potrebbero dire se l'è meritato, ma di Gesù non lo si può dire. Quindi gli uomini si accorgono guardando Gesù e guardando il suo modo di stare sulla croce con amore per tutti, possono accorgersi che è all'opera l'amore di Dio per tutto il mondo. deve essere innalzato. Questa parola deve è una parola che ci lascia intuire che è volontà di Dio, è il mistero dell'amore di Dio, è il modo con cui Dio può incontrare l'uomo, l'unico modo con cui Dio può incontrare l'uomo, deve essere innalzato. Questo termine deve non lascia intuire come potrebbe essere quando viene usato per noi che il figlio che viene innalzato subisce controvoglia, ma questo termine deve, detto da Gesù stesso, lascia intuire che lui stesso vuole quello che il Padre ha previsto. Deve essere innalzato. Questo è il modo con cui il Padre ama il mondo ed è il modo con cui il Figlio ama il mondo. Gesù, il Figlio, non ama il mondo, non ama gli uomini anzitutto con azioni, con miracoli, con guarigioni, con cose che fa lui. Ma l'amore di Dio, l'amore del Figlio di Dio per il mondo è in quell'essere innalzato. L'amore non sta nel fare tante cose, ma nel lasciarsi innalzare dalla volontà del Padre, nell'ubbidire al Padre, nell'offrirsi. Questo è l'amore, l'amore di Dio per il mondo. Deve essere innalzato perché ci sia un punto in alto, perché ci sia l'alto da cui sgorga la vita, in modo che gli uomini possano rinascere dall'alto. Quello è il punto in alto che gli uomini contemplano e da cui gli uomini ricevono la vita, perché chi crede in lui abbia la vita eterna. Cioè chi dà l'adesione a lui abbia la vita definitiva. La vita eterna, questo termine eterno non significa soltanto o non ha soprattutto un senso temporale che non finisce mai, ma è la vita stessa di Dio e quindi non è soltanto una vita che non finisce, ma è una vita piena, è vita vera, è vita ricca, ricca di vita, di gioia, di amore, di pace, di tutto quello che c'è di buono e di bello, la vita di Dio. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Ha tanto amato il mondo, cioè tutti gli uomini, non solo gli ebrei, non solo il popolo di Israele. Perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. L'amore del Padre è il Figlio unigenito che viene donato. L'amore di Dio è concreto, è un dono, il Figlio unigenito. Gesù questa volta usa il termine, non dice Figlio di Dio, ma Figlio unigenito, sottinteso Figlio di Dio, perché con questo termine gli può mostrare così l'amore del Padre. E l'amore del Padre viene compreso perché in questo termine Figlio unigenito c'è un'allusione a quell'altro Figlio unigenito, quello di Abramo, che Abramo è andato ad offrire sul monte Moria. Quindi pensando a quel fatto del sacrificio di Abramo, gli uomini possono comprendere cosa vuol dire per Dio dare il proprio figlio unigenito. Ed è il figlio unigenito perché non ce ne sono altri. Lui ha tutta l'eredità di Dio, tutta l'eredità del Padre. Ogni potere mi è stato dato, dirà altrove Gesù, affinché chi crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, cioè vita superiore, vita definitiva. Chi crede in lui abbia la vita. La vita quindi è un dono gratuito, un dono che viene dato da Dio a chi va alla fonte della vita. E la fonte della vita nel mondo è il Figlio unigenito, è Gesù. Quindi la vita eterna, la vita definitiva, la vita piena, è un dono gratuito di Dio che è dato a chi va ad accoglierlo. Dio non vuole il male. Dio ha amato il mondo. Vuole che gli uomini abbiano la vita eterna. E lo ripete, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo o per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi, sia salvato per mezzo di Lui. Cioè il Figlio di Dio, il Messia, non è un giudice. Gli ebrei aspettavano il Messia come un giudice, e un giudice terribile. I farisei soprattutto aspettavano un Messia che mettesse in pratica la legge, che quindi giudicava gli uomini in base alla legge. Non è venuto nel mondo, cioè Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo. Non è quindi un giudice che si basa su una legge esterna per pronunciarsi. Dio verso il mondo ha solo intenzioni positive, perché il mondo è perso, è perduto, è ribelle. Quindi Dio manda la possibilità di riprendersi, manda la possibilità di salvezza. Dio non ha più delle leggi in base alle quali giudicare. Dio ha il Figlio. Dio manda nel mondo il Figlio, che manifesta il suo amore. In questo modo vediamo proprio l'amore di Dio. Unica legge, se possiamo dire così, di Dio adesso è il Figlio. E il Figlio è un uomo, è figlio dell'uomo, che può essere facilmente accolto dagli uomini, perché manifesta solo amore. E in questo sta l'amore di Dio, la volontà che Dio ha di salvare il mondo. Non lo giudica, non lo condanna, ma dà il Figlio per salvarlo. Proprio questo mondo che è tenebroso, che è in balia del maligno, che si è lasciato vincere dalle tentazioni e dalla seduzione del maligno, questo mondo Dio lo vuole riprendere e per questo manda il Figlio. A questo proposito potrebbero venirci in mente quelle parole di San Paolo e quelle di San Giacomo: perché giudichi il fratello? Tu chi sei che ti permetti di giudicare chiunque? Se Dio ha mandato il Figlio per salvare il mondo, perché tu lo giudichi? Quindi credo che in queste parole Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare. In queste parole dobbiamo vedere quale deve essere anche il nostro compito, perché noi, se nasciamo dall'alto, facciamo parte anche noi del Figlio mandato nel mondo per salvare il mondo. E siamo mandati nel mondo per salvare il mondo allo stesso modo del Figlio, essendo innalzato. Quindi noi, la nostra vita ha un senso, un significato di amore di Dio quando una cosa sola, col Figlio, avendo ricevuto il suo stesso Spirito, anche noi ci offriamo. Anche noi offriamo la nostra esistenza al Padre, che Lui possa innalzarci. Diventeremo anche noi uniti al Figlio, quindi non da soli, non sarà mai un vanto per noi. Diventeremo uniti al Figlio un segno per il mondo. E qui potremmo vederci un po', vedere il significato delle nostre sofferenze. E potremmo vedere qui anche la gloria delle nostre sofferenze, come dice San Pietro: quando avete da soffrire, gloriatevi. È un grande dono di Dio che avete, poter sopportare anche le ingiustizie, il soffrire da cristiani. Se leggeste la prima lettera di San Pietro, quante volte accenna a questo, perché il cristiano quando soffre, e cosa vuol dire soffre? Almeno a me piace vederla così, questa parola: se offre, soffre, offre sé. Quando il cristiano soffre, offre se stesso, non è una cosa dolce, bella, gradita, gradevole, è dolore, è sofferenza, perché in genere il cristiano che offre se stesso non sceglie le sofferenze. Le sofferenze capitano sempre impreviste e alla nostra carne sgradite. Ma quando il cristiano soffre, partecipa all'essere innalzato di Gesù. Quando il cristiano offre se stesso anche nella morte, quando il cristiano muore offrendosi, partecipa all'essere innalzato di Gesù e diventa un segno, diventa dono di Dio per il mondo, per la salvezza del mondo. Chi crede in Lui non è condannato, non è giudicato, perché chi crede, chi aderisce a Lui, a Gesù, cosa succede? Chi aderisce a Lui riceve la sua vita, è la vita di Dio, riceve la sua luce, viene illuminato da Lui, quindi non è più nella tenebra. Quindi chi aderisce a Gesù, chi si appoggia su di Lui, non è condannato, non c'è più condanna che tenga, qualunque cosa abbia combinato nella sua vita. Vedete, non è più punto di riferimento per l'uomo, non è più il bene e il male, azioni buone e azioni cattive. Punto di riferimento per l'uomo è la persona di Gesù. Chi crede in Lui è un altro, è diverso. Qualunque cosa abbia potuto fare, come il ladrone, chi crede in Lui non è condannato, ha la vita, è un altro. Chi non crede in Lui, resta del re, è già stato condannato. Dice, sta subendo il proprio castigo. Chi non crede in Lui resta senza la vita, resta senza la luce, resta nelle tenebre. Dio non è che fa qualcosa in più per chi non crede in Gesù. No, chi non crede in Gesù si priva del dono che Dio gli vuol fare. Resta dov'è? Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, cioè non ha accolto l'amore del Padre. Chi non crede in Gesù attende ancora qualcuno o qualcosa che non verrà. Resta nel proprio imbroglio. In fondo, chi non crede in Gesù, chi non aderisce a Gesù, dono di Dio, che cosa fa in pratica, sotto sotto? Giudica Dio, tratta Dio da cattivo, parla contro Dio, mormora, come gli ebrei nel deserto, che parlano contro Dio. Chi non accoglie il dono che Dio gli fa, è come dicesse: non mi piace questo dono, non è un vero dono, non so che farmene, non lo voglio, e vi danno qualcos'altro. Quindi chi non accoglie, chi non crede l'unigenito figlio di Dio, in pratica è già condannato, perché resta nel proprio, nella propria tenebra. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Ecco il giudizio. La luce è venuta. Gesù è venuto nel mondo. E gli uomini, chissà perché, hanno preferito restare nella tenebra. Chissà perché. Ma lo sappiamo il perché. Perché le loro opere erano malvagie. Perché le opere dell'uomo sono dal maligno. E allora l'uomo preferisce restare nascosto. Non va alla luce. Perché alla luce potrebbe rivelarsi quello che c'è nel suo cuore. E allora l'uomo umile accetta di rivelare quello che c'è nel cuore, accetta il dono di Dio che lo salva. L'uomo superbo non accetta di essere conosciuto, di essere messo alla luce. Chi fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Qui dovremmo tradurla più chiaramente questa frase, non più chiaramente, Gesù parla chiaro, ma tradurla perché noi siamo duri. Chiunque fa il male odia la luce, come dovremmo tradurla? Chiunque fa il male odia Gesù e non viene a Gesù perché non siano svelate le sue opere. Questa è l'esperienza della Chiesa, questa è la nostra esperienza. Chi fa il male non va da Gesù. Nonostante che Gesù sia amore e esprima solo amore, chi fa il male lo odia e non va da lui, perché davanti a Gesù sono svelate le sue opere. L'aveva già detto Simeone nella profezia a Maria e Giuseppe: vengono manifestate le intenzioni dei cuori. E il giudizio è questo: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Viene alla luce quello che c'è nel cuore. Qui direi non solo chi fa il male odia la luce, nel senso chi fa azioni malvagie, ma cosa vuol dire questo fare il male? Vuol dire anche vivere nell'egoismo, nell'egocentrismo, vivere fidandosi di se stessi. Anche i farisei, quindi, che fanno azioni buone, ma di per sé, così giudicando, si potrebbe dire che i farisei fanno azioni buone, ma non vengono alla luce, non vengono da Gesù, perché davanti a Gesù viene manifestato quello che c'è nel cuore, viene manifestato l'egoismo, la vanità, la vanagloria delle buone azioni. Quindi chi fa il male cosa vuol dire? Chi si appoggia su se stesso, chi si crede il padrone della propria salvezza, della propria vita. Chi non aderisce a Gesù è nel male, è appoggiato su se stesso, è pieno di orgoglio, è pieno di vanagloria, anche se questa si esprime non con delitti, ma con buone azioni. Chi vuol salvare se stesso con le opere, con le proprie opere, queste possono essere opere malvagie, uno che vuol salvare se stesso di fronte, chissà, ai pericoli della vita, non so, che si appropria del denaro altrui, o che uccide, o che mente, eccetera, possono essere azioni malvagie. Ma uno può voler salvare se stesso anche da fronte a Dio, e allora fa le opere buone per salvare se stesso. Costui non viene da Gesù, non va da Gesù, perché lui è la luce e potrebbe manifestare questo orgoglio, questa vanagloria, questo amor proprio che c'è anche nelle cose buone. Per cui noi non ci dobbiamo, come dire, lasciar entusiasmare dalle opere buone del mondo. Non ci dobbiamo lasciare entusiasmare dalla gente che si vanta di far cose buone. Non sono quelle che salvano né lui né gli altri. La salvezza è solo accogliere il Figlio dell'uomo, innalzato. E chi accoglie il Figlio dell'uomo innalzato, accoglie la propria salvezza e diventa segno e dono di salvezza anche per gli altri. Poi certamente nella sua vita non si manifesterà il male del maligno, non solo con cattive azioni, ma nemmeno l'orgoglio, nemmeno la superbia, la vanità. Ma chi opera la verità viene alla luce. Cosa vuol dire chi opera la verità? Chi ubbidisce a Dio. La parola di Dio è verità, la mia parola è verità, dirà Gesù, e anche lui dirà: io sono la verità. Chi opera la verità, quindi chi vive la vita di Gesù, chi ubbidisce al Padre con lui, chi vive la stessa obbedienza di Gesù al Padre, viene alla luce, viene da Gesù. Così, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Così si manifesta che l'autore di quello che avviene nella sua vita è Dio stesso. Le opere sono state fatte in Dio. Cioè, colui che ubbidisce a Dio manifesta l'agire di Dio, manifesta i pensieri di Dio, manifesta l'amore di Dio. E quindi ringrazia, è sempre in atteggiamento di lode e di riconoscenza. Chi fa la verità, chi ubbidisce alla parola di Gesù, che esprime la volontà di Dio, non vanta se stesso, non si innalza da sé, non si mette in vista, non si gloria, ma ringrazia Dio perché è Lui l'autore di tutto ciò che avviene nella sua vita. Quindi la vita di questo cristiano, di chi aderisce a Gesù, diventa una vita di ringraziamento, diventa un'eucaristia, potremmo dire, un rendimento di grazie. E così il cristiano tutto quello che fa lo fa per dire grazie, non per accaparrarsi qualcosa, ma per dire grazie di quel che ha già ricevuto, perché ha ricevuto tutto accogliendo il dono che è Gesù, il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio. La vita del cristiano diventa una vera eucaristia, una continua gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.